Oggi venerdì 11 ottobre ho pensato di fare un intervento, sperando che non sia troppo lungo, per elencare diverse osservazioni riguardo l'interpretazione dei capitoli 14 e 15. In realtà ci sarebbe anche il 13, comunque soprattutto 14 e 15 della lettera ai Romani. In particolare il problema dell'identificazione di coloro che vengono qualificati come deboli quanto alla fede o forti quanto alla fede. Identificare coloro a cui Paolo si riferisce è molto importante per l'interpretazione di questi capitoli. Ecco, elenco alcune osservazioni. L'interpretazione tradizionale e direi ancora prevalente fino ad oggi, si basa su due presupposti che non vengono discussi. I deboli e i forti sono dei cristiani, uso questo termine anche se storicamente per Paolo è anacronistico, tanto per intenderci. I deboli e i forti sono ambedue dei cristiani, si tratta cioè di una tensione, di una distinzione o di una tensione all'interno della comunità dei credenti in Gesù a Roma. Questo è il primo presupposto che non viene messo in discussione. Il secondo è che deboli, in questa qualifica, è un termine peggiorativo. Sarebbero i deboli, sono abitualmente spiegati come coloro credenti in Gesù, e quindi per lo più si intende i giudei credenti in Gesù, che non riescono a liberarsi dalle norme e dalle preoccupazioni di purità dei costumi ebraici, pur invece dovendo di per sé, se fossero cristiani maturi, essere liberi su questo, e perciò verrebbero chiamati per questo motivo deboli. Questa è l'interpretazione tradizionale. È già stato osservato da parecchi, già da molto tempo, che questa linea di lettura non emerge, cioè che ci fosse questo problema all'interno della comunità dei credenti di Gesù di Roma, non emerge nei primi 11 capitoli della lettera. E quindi sembra una cosa che non c'entra con tutto ciò che ha detto prima Paolo in questa linea. Questa è una difficoltà già percepita da questa linea di interpretazione. Ulteriore osservazione. Decisiva è l'espressione forti quanto alla fede, deboli o senza forza quanto alla fede. Cioè, l'espressione forti e deboli, la troviamo anche nella lettera ai Corinzi, nella prima lettera ai Corinzi, può avere diverse applicazioni. È un'espressione usata anche fuori nella letteratura ellenistica e può essere applicata a diverse realtà. Una di queste applicazioni riguarda l'aspetto sociale ed è probabile che, per esempio, nella lettera ai Corinzi, nel Prendere ai Corinzi, i deboli e i forti si riferisca allo status sociale dei credenti in Gesù, per cui c'erano dei dinati, dei potenti, dei forti. Ecco, e dei deboli, degli astenuantes, dei deboli. E quindi la qualifica che troviamo nella lettera ai Romani deve essere considerata come molto importante. Qui vengono qualificati forti quanto alla fede e deboli o senza forza quanto alla fede. Ulteriore osservazione, Paolo, bisogna tenere presente, si include nei forti al capitolo 15, versetto 1, noi forti, dice Paolo. l'esortazione, ulteriore osservazione. L'esortazione è rivolta ai forti in tutta questa parte, ai forti quanto alla fede. Sono loro che debbono adattarsi, che debbono cambiare, che debbono favorire quelli che vengono chiamati da Paolo i deboli quanto alla fede. Ancora osserviamo che dal punto di vista retorico non è probabile che Paolo qualifichi una parte della comunità, avendo come intenzione quella della unione della comunità. È difficile pensare che Paolo qualifichi una parte della comunità dei credenti in Gesù con il termine deboli quanto alla fede, che risulterebbe in questo senso un termine, naturalmente, una qualifica peggiorativa. Naturalmente sarebbero i deboli che devono cambiare. Se fossero maturi non sarebbero così, dovrebbero maturare nella fede secondo la lettura tradizionale. Ma è molto difficile pensare, dal punto di vista dell'esortazione retorica, che Paolo qualifichi negativamente una parte della comunità, dicendo se questo fosse il senso di deboli nella fede. La distinzione, perciò, in questa proposta diversa di lettura, perciò la distinzione riguarda la fede, e questo è il punto centrale. Non riguarda le opinioni, non riguarda i costumi, riguarda la fede. Cioè i forti sono forti perché hanno la fede completa, cioè hanno la fede in Gesù come Messia di Israele. Questi per Paolo sono i forti quanto alla fede. Mentre i fratelli deboli o senza forza quanto alla fede sono gli ebrei non credenti in Gesù. Manca loro che cosa? Manca loro la fede in Gesù. Non ancora hanno questa fede, e in questo senso vengono considerati da Paolo, che parla ai forti, cioè ai credenti in Gesù, ai cristiani, siano essi giudei e gentili, ma particolarmente i gentili. Ecco, si rivolge ai forti riferendosi e dicendo loro che debbono considerare e favorire i fratelli deboli quanto alla fede, cioè gli ebrei non credenti in Gesù, nel cui contesto i gentili credenti in Gesù vivono. Ecco, mi rinvio al video che insieme a Maurizio abbiamo fatto rispetto al contesto, non solo ideologico ma anche sociologico, storico, politico, della vita della comunità dei credenti in Gesù nel contesto dell'organizzazione della sinagoga nelle città della diaspora dell'impero greco-romano, l'impero romano. In questo modo, se teniamo conto di questa nuova proposta, di questa nuova lettura, secondo la quale i deboli quanto alla fede non sono dei cristiani, non appartengono alla comunità dei credenti in Gesù, ma sono i giudei non credenti in Gesù, nel cui contesto però vive la comunità dei credenti in Gesù. In questo modo notiamo, i deboli quanto alla fede non è più un termine peggiorativo, al contrario, diventa un termine, per così dire, protettivo, o un termine che indica una scusante. Essi sono deboli quanto alla fede, non avendo ancora la fede in Gesù come Messia di Israele. Ed è per questo che l'esortazione si rivolge essenzialmente ai forti e non ai deboli. Per Paolo sono i forti nella fede, o i forti quanto alla fede, che debbono cambiare. A loro è rivolta l'esortazione in primo piano. vediamo già all'inizio del capitolo 14, accogliete, se traduciamo così, probabilmente nell'assemblea stessa, o accogliete colui che è debole quanto alla fede. Poi aggiunge un'espressione estremamente significativa, che in questa frase è la più importante, ma non per discutere delle differenze con loro. Ecco, non è il comportamento o le opinioni che sono qualificate deboli, come cioè se dovessero liberarsi dalle loro pratiche giudaiche, ecco, dalle preoccupazioni di purità. Non è in questo senso che sono qualificati deboli, è la fede che è qualificata debole, sono deboli quanto alla fede, cioè la fede nel Messia Gesù che essi ancora per adesso non hanno accolto. I deboli sono dell'idea, secondo Paolo in questi due capitoli, sono caratterizzati in questo modo, sono dell'idea di mangiare soltanto vegetali, verdure e vegetali, invece della carne, considerano alcuni giorni diversi dagli altri e probabilmente anche si intende non bevono vino, si intende quando mangiano con i gentili, naturalmente, non bevono vino, non mangiano carne. Essi, stiamo sempre parlando di questi, come sono descritti i deboli quanto alla fede in questi due capitoli, essi giudicano negativamente il comportamento dei forti. Lo troviamo questo al capitolo 15, versetti 1-3. Paolo vuole che siano i forti a cambiare il loro comportamento in modo che i deboli quanto alla fede non siano provocati a parlare male di ciò che invece i forti ritengono una cosa buona, cioè la loro fede in Cristo. Cioè che i forti non mettano ostacoli affermando i loro diritti, diciamo così, rispetto a quelli che sono qui qualificati, cioè i giudei non credenti in Gesù, come deboli quanto alla fede. Paolo considera i deboli come fratelli. Capitolo 14, versetto 10, versetto 13, versetto 15. Paolo considera in questi capitoli le pratiche dei deboli quanto alla fede come espressione della fede in Dio. Pratiche accette a Dio, dice. Sta parlando a questi gentili, alla comunità cristiana, diciamo, in prevalenza gentili, di Roma, chiamati i forti quanto alla fede, e dice loro che queste pratiche, queste costumi e queste pratiche sono accette a Dio e sono espressioni della fede in Dio, cioè della fede monoteistica in Dio, come vedremo, della prudenza nell'evitare ogni contatto con l'idolatria, eccetera. Paolo descrive questi deboli nella fede, descrive costoro non come deboli nelle loro opinioni, per cui dovrebbero cambiare le loro opinioni, ma come deboli, dicevamo già prima, nella fede, cioè non hanno la fede completa. Cioè non sono forti nella fede nel senso che non hanno ancora accettato la fede in Cristo. Notiamo che i deboli quanto alla fede sono detti che appartengono al Kyrios, al Signore, che in questo caso è Dio, come si vede anche dal versetto 5 del capitolo 14, come detto al versetto 8, sono del Signore, appartengono a Lui. Sono invitati e sono invitati, tra l'altro, questi deboli quanto alla fede, a continuare nelle loro pratiche, anzi in modo pienamente convinto, capitolo 14, versetto 5, e in particolare i versetti 22 e 23, perché ciò che fanno lo fanno per il Signore, cioè per il Kyrios, cioè per Dio. L'insistenza dei deboli nel mangiare solo vegetali quando mangiavano insieme ai gentili corrisponde a una lunga tradizione nelle città della diaspora da parte dei giudei per evitare di mangiare carne, per esempio, offerta agli idoli, perché la maggior parte della carne che si offriva nei templi pagani veniva poi venduta nei macelli, e quindi c'erano anche i banchetti nei templi, ma poi molta parte della carne veniva venduta nei macelli. Per evitare ogni rapporto con le carni offerte agli idoli, molti giudei nella diaspora semplicemente quando mangiavano insieme ai gentili, perché mangiavano insieme ai gentili, agli amici, eccetera, evitavano di mangiare la carne semplicemente, mangiavano solo vegetali. E questo sembra essere la preoccupazione, il contesto, oppure mangiavano solo la carne anche per evitare, non mangiavano, mangiavano solo vegetali per evitare che la carne non fosse stata macellata secondo le norme bibliche, non doveva contenere, non doveva essere per esempio strangolata, non doveva contenere all'interno sangue, eccetera. Che i deboli potessero giudicare il comportamento dei forti, come Paolo mostra, come un non accetto a Dio, non accettabile e non accetto a Dio, sarebbe ben comprensibile da parte dei giudei verso le pretese di questi gentili di essere alla pari nonostante non fossero circoncisi. Paolo considera i giudei non credenti in Gesù come suoi fratelli lungo tutta la lettera ai Romani. In modo particolare lo vediamo nel capitolo 9, versetti 3-5, dove Paolo insiste sul suo legame fortissimo con i suoi fratelli, e addirittura arrivando a dire che il suo legame è tale con loro che preferirebbe lui essere separato dal Messia, dal Cristo, a loro favore. Ma Paolo considera i giudei non credenti, potrebbe rimanere comunque la domanda, sì, per Paolo quelli sono suoi fratelli, li chiama fratelli, lui è un giudeo e rimane un giudeo, ma Paolo considera anche i gentili credenti in Gesù come fratelli dei giudei non credenti in Gesù. Ecco che io credo che qui si debba affermare con certezza, sicuramente Paolo pensa così. Paolo non vede, cioè, la fede in Gesù come una rottura con Israele. Essere un cristiano, usiamo questo termine, dovremmo dire forse perché suonasse in modo più conforme, come potevano sentirlo, essere un messianico. Ecco, messianico, comunque Paolo non usa questo termine cristiano o messianico. Essere un cristiano, sia uno giudeo come Paolo o sia un gentile, rende immediatamente per Paolo uno fratello di tutti i giudei, siano essi credenti in Gesù o non credenti in Gesù. Noi vediamo questo in particolar modo al capitolo 11, nell'immagine della pasta e dell'albero di ulivo, come abbiamo già letto e meditato, capitolo 11 in particolare, dal versetto 16 in avanti, dove Paolo chiarisce a questi gentili credenti in Gesù di Roma come la loro fede in Gesù, come Messia di Israele, li renda in modo inestricabile legati a Israele. E lo vediamo anche nel capitolo 15, lo vedremo, capitolo 15, versetti 7-13, dove Paolo cita varie scritture per dimostrare che la salvezza escatologica è arrivata proprio perché i gentili ora lodano il Dio di Israele in mezzo all'assemblea di Israele. Questo per Paolo è il segno dell'inizio degli ultimi tempi, quando anche i gentili, come gentili, lodano il Dio di Israele, che è l'unico Dio, in mezzo all'assemblea di Israele. Ecco, anche il linguaggio della lettera ai Romani, ecco, potrebbe, va in questa stessa direzione, perché Paolo chiama, per esempio, nei Tre Romani fratelli, sia in certi passi i fratelli sono i credenti in Gesù e in altri passi sono gli ebrei non credenti, li chiamo ugualmente fratelli, e così via. Si potrebbe analizzare anche il linguaggio non solo rispetto all'espressione fratelli, ma anche rispetto ad altre espressioni come adozione a figli, figli di Dio, come figli di Abramo e così via. È chiaro che per Paolo, per esempio, i gentili credenti in Gesù sono diventati figli di Abramo mediante la fede in Gesù, senza bisogno della circoncisione. Ma certamente non si può sostenere che per Paolo i giudei non credenti in Gesù non siano più figli di Abramo. Ecco, vediamo come cioè l'espressione figli di Abramo sia inclusiva. Ecco, finirei con un'osservazione di fondo più generale che avrebbe bisogno di essere approfondita, soprattutto molto spiegata. Cioè, noi dobbiamo sempre tener conto, e sempre di più tener conto, che la prospettiva storica e teologica, di Paolo è molto diversa dalla prospettiva storica e quindi anche teologica dei secoli successivi e della nostra Chiesa, della nostra prospettiva. La nostra prospettiva, che è quella tradizionale, a partire già dalla metà del secondo secolo è cominciato, ma comunque poi si è affermata questa prospettiva fino ad oggi, è molto diversa dalla prospettiva e dal contesto storico e teologico nel quale Paolo scrive le sue lettere. Affermare, cioè, come è evidente per chi oggi sempre di più, affermare che per Paolo il perno e il centro della storia della salvezza è e resta Israele, viene inevitabilmente percepito da noi come una diminuzione o una negazione della centralità della Chiesa e di Cristo. Questa cosa ci deve essere molto presente a noi. Noi percepiamo, a motivo di una prospettiva sia storica che teologica completamente diversa da quella di Paolo, percepiamo un'affermazione del genere che emerge dalle lettere di Paolo, e tanto più dalla lettera ai Romani, e cioè che per Paolo il centro della storia, il popolo di Dio rimane Israele, sia esso credente in Gesù o non credente in Gesù, è sempre Israele. Questa affermazione, che cioè per Paolo è centrale, rimane centrale, la vicenda di Israele come centro della storia della salvezza, viene inevitabilmente, inevitabilmente percepita per questo cambiamento che andrebbe spiegato e studiato bene, cioè ci vorrebbero molte diverse lezioni, viene inevitabilmente percepito come una diminuzione o una negazione della centralità della Chiesa di Cristo. Ma per Paolo, al tempo di Paolo, la realtà che lui chiama la Chiesa non è una realtà contrapponibile a Israele e neppure confrontabile con Israele, perché per confrontare due realtà è necessario che esse siano una accanto all'altra. Paolo non confronta mai la Chiesa, come molti pensano e ripetono, anche quelli che vogliono essere molto, ecco, filo Israele, diciamo così, ecco, vanno ripetendo a volte, anche esegeti di nome, che appunto Paolo confronterebbe la Chiesa e Israele, dicendo che sono legati, eccetera. Paolo non confronta mai Israele e la Chiesa. Facciamo un esempio di nuovo, preso proprio dal capitolo 11. Ci sono esegeti anche di grido che ripetono e scrivono, quando Paolo dice ricordati tu che sei un gentile, siamo al capitolo 11 della lettera ai Romani, che se tu non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Ecco. Dicono, vedete cosa dice Paolo? Paolo dice che non è la Chiesa che porta Israele, ma è Israele che porta la Chiesa. Paolo non dice affatto questo. Per dire una cosa del genere bisognerebbe avere due realtà confrontabili, una di fronte all'altra, confrontabili. Paolo non dice che è Israele che porta la Chiesa. Non sono realtà né simmetriche, non sono realtà confrontabili. Paolo dice che non sono i gentili a portare i giudei, a portare i giudei, a portare Israele, ma è il contrario, è Israele che porta i gentili. Ecco, ricordati che tu sei stato inserito, essendo stato inserito in Cristo, sei stato inserito anche in Israele, e così via. Sono realtà che non sono confrontabili per Paolo, né storicamente al suo tempo, né sociologicamente, né teologicamente. Per Paolo, quello che lui chiama Chiesa, composta da giudei e da gentili, è una realtà dentro a Israele, con una missione, con una capacità di includere i gentili dentro a Israele proprio in virtù della fede in Cristo. Cioè, per Paolo è proprio la fede in Cristo, nel Messia di Israele, che unisce i gentili a Israele, siano essi credenti in Gesù o non credenti in Gesù. Ecco, mi fermo qui perché diventa troppo lungo. E buona lettura delle lettere ai Romani a tutti.